18 e 18 minuti qui su Radio Roma Capitale e come abbiamo accennato prima, dalla riforma elettorale stavamo entrando un po' nel vivo sui temi che riguardano poi la nostra capitale. Io presento subito il mio ospite, ma anche il mio grande amico, il professor Claudio Fava, docente di International Business Università Luspio. Dico bene?
Ottimamente.
Ottimamente, perfetto.
Buonasera a tutti.
Allora, caro Claudio, va bene, abbiamo fatto un accenno, come tu mi dicevi che sentivi in macchina, sul discorso della riforma elettorale, per poi arrivare appunto a guardare alla nostra città. Ormai tutti quanti i romani tra 48 ore all'incirca si troveranno nei seggi per votare il nuovo sindaco della nostra città. Ricordiamo, le date sono domenica 26 e lunedì 27 ci dovremo recare al voto, al seggio, alle urne, per scegliere il nostro candidato, il nostro sindaco. Ma un altro tema, secondo me, è che è chiaro che i vari candidati ne hanno parlato, riguarda in particolar modo il tema dei giovani, dove purtroppo abbiamo sempre una grande ed elevata, purtroppo, disoccupazione, no? Una mancanza di occupazione per i giovani del nostro paese, che senza bisogno né di criticarli o sbeffeggiarli hanno difficoltà di inserirsi nel mercato del lavoro, un mercato che io definirei, più che io, questo l'hai definito tu, melmoso, che abbiamo creato, che ha creato poi devo dire le istituzioni nell'arco di tutti questi anni. Ci siamo ritrovati poi ad una situazione abbastanza critica e faccio riferimento a un articolo che tu hai scritto sulle le professioni per l'Italia, che è un movimento per l'evoluzione e lo sviluppo del paese. De Tilla è l'avvocato, sì, De Tilla poi è il presidente di questo movimento. Il titolo del tuo articolo è Meno Europa e più resto del mondo per combattere, l'hai definita così, poi me la devi spiegare, la Confindustria Merkel.
Perché assomiglia all'armata Potemkin, è una barzelletta che cammina in bianco e nero.
Mi piace questa tua R Musch,
la mia è una R arrotata come tutti i parmigiani e che me la porto appresso e ne sono fiero. Però tu, come al solito, mi hai martorizzato, mi hai messo un torchio, mi hai spremuto meglio 3-4 argomenti.
Vorrei che riusciamo a dare un po'
quello dei giovani,
che è la cosa più importante, anche un po' come vedi
perché
questa campagna elettorale.
C'è questa abitudine, diciamo così, di dire vai a lavorare, fai questo, fai quello, ma non è una cosa normale, perché tutte le persone che io ho visto nel precedente governo che mi dava tante speranze, ma che poi si è rivelato di taglio medio-medio-basso, i protagonisti che hanno avuto la fortuna di avere posizioni importanti hanno sistemato i figli nell'ambito delle aree, delle istituzioni, delle aziende dove loro erano presidenti, comunque dei manager, degli opinion maker. E poi si permettono di dire che abbiamo i ragazzi che sono ceni, che sono i ragazzi che non hanno voglia di fare, ma queste regole chi le ha create? Tu hai fatto bene a fare una pausa prima, perché te le abbiamo create noi, ti sei fermato. Tu non puoi averle create, ma queste regole, perché sei giovane, aggressivo e anche abbastanza antipatico, quindi avrei successo. Mentre noi, che siamo la vecchia guardia, siamo stati simpatici, ma siamo stati fiacchi.
Avete avuto la fortuna di trovarvi in un prato che doveva
essere... Ci siamo crogiolati in regole da ante prima Repubblica che male sono state recepite dalla globalizzazione, però, che come una mannaia spietata ha stroncato.
Claudio, perdonami, la mia generazione, vorrei che tu dassi anche una risposta a questo, mai si sarebbe immaginata di trovarsi in una condizione di questo tipo.
Ma devo dire che quando uno va dal medico e dice guardi, io ho paura di avere l'infarto, che cosa non devo fare? L'infarto è una serie di cause, non devi fumare, devi fare una vita regolata, non devi mangiare.
E questo vuol dire prevenire.
Vuol dire avere in mente 5 aree che devono combaciare. Nessuno pensava che fosse possibile arrivare a questa soluzione. È chiaro che se uno non ha i fondamentali poi si trova a giocare in nazionale e fa una brutta figura. La globalizzazione,
guarda,
è la nazionale dei mercati.
Guarda,
noi veniamo dalla Serie C, non siamo pronti.
Guarda, mi obblighi a interromperti per questo motivo, perché io prima con il collega Furio parlavamo e proprio della crisi, della difficoltà del giovane a inserirsi nel mondo del lavoro e del fatto che all'epoca, quando si parlava di posto fisso, alcuni addirittura lo rifiutavano, perché il posto fisso significava stare
era
a delle...
più un desiderio dei genitori che
era più
che
un desiderio dei genitori che dei figli, e quindi c'era però la possibilità, la libertà, io l'ho definita, di poter scegliere. Oggi invece è una situazione totalmente opposta, dove addirittura si cerca in maniera spasmodica il posto fisso, il contratto,
cioè, i gelati
a tempo
sono finiti, come si dice, no?
Però è anche vero che su questo tu facevi anche una riflessione, l'abbiamo fatta anche insieme. Non necessariamente una persona poi deve sentirsi sconfitta qualora non trova il posto fisso. C'è la possibilità in questa vita, in questo paese, anche di poter fare scelte diverse.
Allora, nel mondo
tra l'altro tu sei anche autore di grandi libri come Startup, no?
Sì, vabbè, ma questo, diciamo, i libri fanno parte delle esperienze internazionali che ho avuto, ma il fatto fondamentale è uno che oggi i giovani devono imparare a fare qualcosa prima ancora di cercare un posto di lavoro, perché se tu impari a fare qualcosa hai la possibilità di trovare un mercato in Italia o all'estero, mentre se la tua attività è quella di cercare un posto di lavoro condizionato da un mercato dove i posti di lavoro fissi sono sempre di meno, beh, evidentemente non ci sono le possibilità di realizzare uno sviluppo sostenibile. La sostenibilità dipende,
cioè,
anche...
Cioè tu stai dicendo che dobbiamo anche guardare all'estero la possibilità di andare fuori...
Il mercato
fuori,
globale, come dicevo, il mercato globale, come tutti sanno, non voglio fare perché poi faccio professore, la globalizzazione è la tendenza dei singoli mercati a fare un mercato unico. Allora, o sappiamo giocare, o sappiamo cavalcare questo bufalo inferocito, oppure è meglio che ce ne mettiamo a casa, usciamo dall'euro e diciamo, quando viene qualche turista, andiamo a fare i camerieri e gli puliamo i cesti dentro le stanze. Quindi bisogna attrezzarsi professionalmente e bisogna superare la paura di non sentirsi pronti. Io sono pieno di giovani ragazzi, studenti, che hanno voglia di cose pulite. Non c'è una cosa, apri la televisione, senti la radio, apri i giornali, mutande sporche, balletti, ruberie, basta.
Però questo c'è sempre
stato, noi dobbiamo fare, come dicevi, Roma, no? Ti faccio il collegamento. Roma è la vetrina dell'Italia, in particolare, sì. E abbastanza dell'Europa. Poi ti parlo dell'armata Potemkin, è questo.
Parliamo di Roma.
Ti ricordi quando da ragazzo a scuola ti facevano la prova del 9? Che facevi la crocetta per vedere se tu.
Non me la ricordo.
Non te la ricordi perché mi racconta tuo padre che non eri uno studente eccezionale e si vedono i risultati. Comunque, cioè, da un lato a Roma c'è il turismo, che sì. Il turismo, vorrei sapere perché Roma è l'ottava città in Europa come attrazione di turismo. Vorrei sapere perché, con tutti i sindaci che ci sono stati, con tutti gli amanti di belle arti, cultura, turismo, grandi parole, però Roma effettivamente svantaggia il turista e rompe le scatole ai cittadini romani, che sono costretti, quando passa un pullman dei giapponesi, ti attraversa la strada in un posto mentre devi andare a lavorare, devi fermarti 15 minuti per guardare queste persone che non sanno neanche che ti danno fastidio, anzi pensano che portandosi la borraccetta di Coca-Cola dall'estero sì. Ti fanno un favore perché vengono a, diciamo, fare la parte finale del ciclo alimentare qui.
Ma poi tu parli di turismo perché Roma giustamente
certo,
è una piazza,
potrebbe essere, Roma potrebbe dare... è un grande museo dove, diciamo così, le persone che operano nelle infrastrutture si occupano di più a mantenere il proprio posto che a migliorare l'attività che stanno facendo, e questo purtroppo bisogna dire la verità. Pochi hanno il senso civico e molti hanno il senso egoistico,
limitando quindi la possibilità di creare nuovi posti di lavoro in questo caso.
Certamente, perché tu quando fai un payload, no, cioè più guadagni e più hai possibilità di fare. Nel secondo argomentino, la globalizzazione, Roma è una città metropolitana, internazionale, mondiale. È possibile che a Roma non ci sono dei corsi adeguati di globalizzazione, a parte quei quattro uffici pubblici che spesso e volentieri hanno il 20% di persone molto capaci, ma la struttura è asfittica, sì, per realizzare un miglioramento. Quindi Roma, dal punto di vista globalizzazione, non è seconda, ma sarà quinta. Poi l'etica, vogliamo parlare di Papa Francesco?
Vabbè, ora poi ne parliamo subito dopo la pubblicità.
Radio Roma Capitale.
Parlavamo dei giovani, il problema dei giovani per quanto riguarda l'inserimento nel mercato del lavoro, e viviamo, questo è chiaro che comporta poi altri problemi, una società che come sappiamo ha problemi di carattere economico, e questo poi grava anche sulla personalità dei nostri ragazzi, che spesso possono essere vittime anche di depressione, non solo, ma anche di atteggiamenti violenti, e tra l'altro anche grandi consumatori, perlomeno da alcuni dati che ci vengono forniti dal Messaggero, meno morti per droga, e i giovani addirittura sembra che riversano le loro frustrazioni sull'alcol, bevono molto di più. Ma su questo io personalmente ho qualche dubbio. Claudio, che idea hai tu su questo, che è un problema forte purtroppo, poi tra l'altro secondo me aggravata ancora di più da una situazione socio-economica che non aiuta questi giovani, non solo come abbiamo detto prima a inserirsi nel mondo del lavoro, ma anche per quanto riguarda poi la possibilità, la capacità di socializzare, di interagire con gli altri, insomma. Perché poi quelle differenze diventano ancora più forti, più profonde.
Il mercato dell'incertezza, il mercato dei giovani europei certamente non aiuta a risolvere i problemi e l'equilibrio fra la famiglia, la formazione, la scuola e gli strumenti di comunicazione, i mezzi di comunicazione e la realtà.
Sì.
C'è troppa differenza, e quindi ci sarebbe bisogno di pensare di più alla maturazione culturale prima ancora che alla capacità di rendere questi ambienti a volte di successo, trendy, alternativi. Le cose alternative praticamente sono lo spazio di quando uno non ha l'idea per fare le cose che servono. Quindi se noi abbiamo oggi un'opportunità fantastica, è quella che in questo momento di difficoltà le famiglie hanno la possibilità di integrarsi con i propri figli che sono in difficoltà e far nascere un dialogo diverso, perché sono accomunati dalla sopravvivenza proprio della specie, della famiglia, della specie delle persone. Quindi io quando poi dico il discorso della globalizzazione devi andare oltre l'Europa, e devi andare oltre l'Europa è un semplice fatto, che oggi se io dovessi suggerire a un giovane di fare qualcosa direi dimentica l'Europa, vai verso i paesi in via di sviluppo.
E noi andiamo in pubblicità.
Radio Roma Capitale.
Saranno 19 su 48 le agenzie della banca inglese Barclays che chiuderanno a breve nella capitale, con un licenziamento di oltre 60 dipendenti, quasi tutti under 40. Questo è il problema della chiusura delle 48 agenzie sul territorio romano della banca Barclays. Caro Claudio, abbiamo tirato fuori il problema.
Diciamo ci sono banche che hanno un profilo di business rispetto ad altre, e ci sono accordi che oggi vengono fuori le anomalie perché c'è crisi di mercato. I contratti molto spesso sono stati fatti fra le parti sociali, gli imprenditori, i lavoratori e tutti quanti, con il beneplacito del governo. Nei momenti in cui c'era la vacca grassa da mungere che tirava la ristrutturazione, le cose eccetera, e non si è tenuto conto di fare un po' come la formica e di mettere da parte una serie di prevenzioni nei momenti in cui il mercato non tirasse. Oggi
ci troviamo
in questa situazione. Speriamo che tutti, ma veramente tutti, compresi dai parti sociali, prendano coscienza
della situazione.
Della situazione, che quando si fanno i contratti non bisogna essere di manica larga quando il mercato tira, oppure di essere restrittivi solamente e lamentarsi quando le cose sono andate male.
Sì, senti, ma tu mi volevi fare una battuta con... che mi volevi dire, vedevo che prima mi facevi scendere.
No, tu mi avevi detto perché l'ho chiamata la Confindustria Metal.
Ah, sì, certo.
Perché ho fatto l'assonanza con l'armata Potemkin, nel senso che noi oggi vediamo che la Confindustria tedesca, che è quella che governa oggi il paese, mentre la nostra Confindustria sta facendo una diaspora andando in Olanda, in America, eccetera, eccetera, come cose che abbiamo detto, scritto tutti quanti, e facciamo finta di non saperle, e che incideranno molto su Roma, perché a Roma vengono fatte le leggi, a Roma c'è la pubblica amministrazione, e mentre giustamente gli industriali per la globalizzazione vanno ad efficientarsi dove c'è mercato, non so quanto sia vero che a Roma le istituzioni abbiano migliorato la prospettiva di ottimizzazione della pubblica amministrazione, perché io vedo quando si va negli uffici che ci sono sempre quel 25% di grandi lavoratori che cercano di portare il carico del 75% che, ahimè, purtroppo non sa fare o non è stato messo in condizione di fare.
Beh, io devo dire, siamo quasi arrivati alla conclusione della nostra puntata,
nella quale Roma è uscita centrale in tutto, come abbiamo visto.
Roma deve uscire centrale in tutto. E poi, tra l'altro, io volevo farti vedere anche il simbolo della nostra radio, no? Radio Roma Capitale, la bocca della verità. Quindi noi non possiamo, noi dobbiamo dire la verità, dobbiamo dire le cose come stanno.
Io vorrei dare un consiglio veramente fondamentale a te e alla tua famiglia: non andare a fare la prova.
Ci tagliano la mano. E va bene. Insomma, ricordiamo che domenica 26, lunedì 27 dobbiamo recarci alle urne, ciascuno nel proprio seggio, proprio per votare e scegliere il nostro sindaco della città, della capitale. Lo ricordo sempre con grande passione e entusiasmo: il voto è un'arma che noi abbiamo a disposizione, cerchiamo di utilizzarla, perché è proprio lì che si sprigiona il senso democratico veramente, no? del nostro paese. Mettiamo in atto la democrazia a tutti gli effetti, quindi astenersi secondo me non è nient'altro che un grande errore. Quindi sconsiglio a coloro che non volevano andare a votare di andarci e quindi di fare la propria scelta. Tu ci vai, immagino, Claudio, no?
Fatelo per i miei nipotini, andateci anche voi.
Andiamoci tutti. Daniele, tu vai, giusto, bravo. Allora io ringrazio tutti quanti e i nostri ascoltatori, e splendidi come sempre. Ringrazio il professor Claudio Fava, ringrazio in regia Daniele Misantoni, mi saluto, vi saluto, ciao.